Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari, due film al cinema, da europei, un italiano e un inglese. Cortellese mente, come dice Dario, Costanza ci ha chiesto di iniziare da Paola Cortellesi, cioè C'è ancora domani. L'altro film sarà The Old Oak di Ken Loach, spoiler, ma partiamo da C'è ancora domani. È presentato come apertura della Festa del Cinema di Roma, lo scorso ottobre, uscito praticamente una settimana dopo in sala. È attualmente al centro di un, diciamo fra cinefili, di un dibattito. In realtà, dal punto di vista di pubblico, da un generale apprezzamento, comunque, diciamo, a livello, come dire, mi viene da dire più pragmatico, di proposta del cinema italiano, meritatissimi, perché si tratta comunque di un titolo piuttosto anomalo, quantomeno per quello che è ora il cinema italiano, ok? Anche per quello che propongono certe figure ricorrenti del cinema italiano, come gli attori che sono presenti nel film, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. In questo caso è la prima regia di Paola Cortellesi, quindi già questo, diciamo, ci arriva idealmente a un nuovo sguardo. E in più, già da prima che il film...
Aspetta Marco, ti sentiamo male, bene, aspetta.
Marco era nel mezzo di una bufera e...
A Torino.
Lo sapevo, minchia.
Flagellata
e al Festival del Cinema... E al Festival del Cinema dell'Oceania, in questo momento.
Mi metto sotto un portico sperando che non ci sia la corrente.
Si mette sotto un ponte. Anche
sotto un ponte. Eccomi, sono qui in un angolo buio e umido. Allora, stavo dicendo... È la prima regia di Paola Cortellesi, quindi uno sguardo comunque, diciamo, nuovo. Si prometteva una regia non particolarmente, anzi, no, mai rincontrata. Paola Cortellesi sappiamo essere attrice di Riccardo Milani, di Massimiliano Bruno, di una serie di altri nomi. E in questo caso, invece, decide di passare sia davanti che dietro alla macchina da presa per raccontare una storia in bianco e nero, che come si è detto in giro, anche se con i dovuti distinguo, è ispirata a certa narrazione neorealista del cinema italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si va a piazzare storicamente. Come?
No, era un mio disappunto per questa cosa che è stata detta.
Tranquillo, adesso tu disappunti tutto, sereno.
Avrai modo di dare il tuo disappunto.
Dario i suoi disappunti. E quindi, dicevo, è ambientata in un preciso momento storico che verremo a dire, perché si tratta poi anche del tema più o meno sotterraneo alla fine manifesto del film, nel finale. E diciamo, per sintetizzare la mia posizione non richiesta, la cosa che, diciamo, parto dal no, ok? Perché in realtà ci sono tanti sì per questo film. Però il mio no rispetto a questo film è che proprio questo cercare di raccontare con dei toni differenti una storia che in realtà rimanda a un tema che comunque anche nel cinema italiano di grande pubblico è frequentato, semplicemente qui viene frequentato in un altro modo. Questo approccio, appunto, che guarda, evidentemente, ripeto, con i dovuti distinguo al neorealismo, è un approccio, come dire... L'ho vissuto molto esotico, cioè molto estraneo, come proviamo questa cosa, diciamo, mi ha straniato anche e soprattutto rispetto al fatto che ho avuto la sensazione che, proprio nella misura di questo, Paola Cortellesi, Mastandrea e soprattutto Emanuela Fanelli, che è reduce da parodie del cinema neorealista italiano, non è come se non uscissero mai dalla loro, come dire, dalla loro icona, come dire, trasversale ai film, alla televisione degli ultimi anni, ok? Quindi non sono mai riuscito a credere in dei personaggi che invece richiedevano da parte mia una certa presa anche emotiva, ok? Ma anche di altro tipo, anche a livello di credibilità. Quindi è questo che io imputo al film. Non, diciamo, se stiamo lì a fare chiaramente i filologi, si può stare lì a dire Vabbè, ma anche il neorealismo aveva i suoi divi, anche i divi venivano usati per operazioni simili in passato. Però, ecco, questi nascono proprio in un tempo diverso e quindi questo tentativo, diciamo, di aderenza, che allo stesso tempo si prende delle libertà comunque, perché ci sono i segmenti musicali che sono le cose secondo me più riuscite del film, che smentiscono un po' questo approccio. Ecco, come dire, per riprendere un attimo il filo, è come se non fossi riuscito davvero a calarmi nella storia che mi si voleva raccontare, proprio per questa patina, diciamo, di divismo, ok, degli attori principali. Però probabilmente è una mia idiosincrasia e il disappunto di Dario lo dimostrerà. Quindi prego Dario, o prego Cocca, mi muto, mi taccio.
No, vado io, poi lascio la parola agli altri. Io volevo solo dire che questo aspetto che diceva Marco io lo condivido, e che quello che mi ha fatto piacere molto il film è proprio questo aspetto. Cioè, anche io lo ritengo negativo, questa cosa del divismo, del non riuscire a uscire dai propri personaggi iconici, eccetera eccetera. Però è anche vero che io mi aspettavo, quindi qui gioca anche le aspettative dello spettatore, mi aspettavo un prodotto molto diverso da quello che ho visto, e ho visto le idee e l'approccio della Cortellesi nella regia invece che nelle interpretazioni. Ci sono delle idee su come rappresentare determinate cose che sono interessanti, che sono, se non originali, quantomeno curiose, che subito fanno fare tutto meno che pensare al neorealismo, perché il neorealismo si può discutere sugli attori non professionisti, il bianco e nero, i professionisti, divi, chi se ne frega. La questione principale del neorealismo è che dopo il prefisso neo c'è la parola realismo, e quando rappresenti una scena di violenza con un balletto coreografico, il realismo è andato ai pesci, qui non c'entra una mazza, ok? E ci sono anche addirittura musiche anacronistiche rispetto al contesto. Insomma, fondamentalmente c'è il filtro della cultura, il filtro della rappresentazione, che i neorealisti, qualche volta non riuscendo, ci provavano invece a togliere nella descrizione della realtà. Quindi io credo che questo sia non solo quello che lo distingue dal neorealismo, ma anche quello che rende il film interessante. Anche il fatto, ad esempio, che la Cortellesi abbia dichiarato in un'intervista, mi è piaciuta molto questa cosa, non per sentire le parole degli autori, lo sappiamo, però ha detto una cosa interessante, cioè ha detto semplicemente che il film è in bianco e nero, che non è, ha sottolineato, una scelta originale, perché lo fanno tutti quelli che vogliono tirarsela come autori, semplicemente perché il film le ricordava cose che raccontava sua nonna, e lei, quando gli raccontava, se le immaginava in bianco e nero. Ci sono un paio di sequenze, specialmente quella del soldato americano che dona la cioccolata al personaggio della Cortellesi, che sono esattamente identiche, sputate, a cose che mi raccontava anche mia nonna e che anch'io mi immaginavo in bianco e nero. Quindi ho trovato il film, proprio anche per una questione personale, molto molto aderente in realtà allo spirito del tempo, voi volendo, in cui comunque è rappresentata un'Italia che, nonostante tutto, l'Italia del passato raramente viene rappresentata in modo così negativo nel cinema italiano. C'è sempre una patina nostalgica nel cinema italiano che qui semplicemente non c'è un amore per nessun periodo storico particolare, a mio parere. Semmai, se c'è un qualcosa di nostalgico, è nel finale, è nel voler tornare a quel tipo di partecipazione civile, eccetera eccetera. Però è un qualcosa che non è dentro il film lo costruisce piano piano. Questo è l'altro elemento interessante, il fatto che quello che poi è un plot twist finale è un plot twist, diciamolo, perché è il caso di dirlo, poi me lo confermeranno persone che non siano maschi etero cis come me, è un elemento autenticamente femminista, perché il film ti fa credere, attraverso la costruzione narrativa, attraverso questo foglietto che nessuno vede, non c'è mai un primo piano, un dettaglio del foglietto, che è una cosa molto interessante, quindi tutti pensano che sia una lettera d'amore. Ti costruisce una specie di storyline alternativa, parallela, un amore per questa donna meno tossico, e quindi si presuppone che stia parlando di come una donna esce fuori da una sua condizione di minorazione, di tossicità, con l'aiuto di un altro uomo completamente diverso. In realtà questa cosa è disattesa, non c'è niente di tutto ciò, non c'è una storia d'amore alternativa, non c'è un uomo nuovo migliore, ma il tipo di consapevolezza che raggiunge il personaggio femminile è una consapevolezza autonoma, e che se la raggiunge tramite un personaggio, lo raggiunge tramite il personaggio della figlia, quindi un'altra donna. Questo è un elemento autenticamente femminista, non nel senso retorico, non nel senso, ma nel senso che viene rappresentata il percorso di formazione di una donna senza che ci sia la mediazione positiva di un personaggio maschile, e senza però al contempo rappresentare tutti i personaggi maschili come dei babau terrificanti, come nell'orrore di Olivia Wilde ultimo, o in molte altre cose pseudofemministe che si sono viste. Quindi questi sono elementi molto cauti, che chiaramente da un lato sono un po' fatti per piacere a un pubblico sostanzialmente conservatore e moderato come quello italiano, che anche se vuole sentire parlare di progressismo, ne vuole sentire parlare in termini abbastanza misurati, e potrebbe essere scambiata come scelta democristiana anche quella di rappresentare la violenza tramite le coreografie e i balletti. Però al contempo credo anche che sia molto efficace, che evita, appunto, c'è un po' di retorica, però evita il grosso della retorica possibile, evita di distrarre attraverso scene eccessivamente forti per arrivare dritto al messaggio. E secondo me questo è un tipo di consapevolezza del mezzo cinematografico che è difficile trovare in una regista all'opera prima, credo. Con tutti i difetti del caso, ci sono dei dettagli che sono interessanti, perché per esempio a me è piaciuto anche il fatto che quando lei litiga con le vicine di casa e le vicine di chiosco quasi, e che arriva il portinaio, credo che sia, che cerca di interromperle anche in maniera un po' brusca. Nessuno adesso e spingerebbe una donna in quella maniera, anche solo per allontanarla da altre donne, e lei a un certo punto prende in mano un pallone, lo lancia e lo distrae. E è una cosa che dura proprio mezzo nanosecondo e poi prosegue il resto, però è una specie di gag satirica, non lo so, io l'ho interpretata così, con il pallone da calcio che distrae il maschio anche negli anni 40. Le ho trovati questi piccoli dettagli anche molto molto carini e interessanti. Il vero e proprio deuteragonista, che è il foglietto, che poi non è una lettera d'amore ma una tessera elettorale, insomma tutti questi piccoli elementi li ho trovati molto efficaci, e a mio parere riescono anche a ovviare ad alcuni difetti del film. I difetti che ha detto Marco sono quelli che parlo anche a nome suo, entrambi conosciamo benissimo, perché abbiamo visto una serie di film italiani per una certa cosa tempo fa, e quindi ci sono alcuni di quei difetti proprio a livello anche attoriale, recitativo, però c'è un'idea di cinema e di rappresentazione dietro molto acerba, e che insomma, santa miseria, si vede sempre più raramente. Se poi quest'idea in più attecchisce anche sul pubblico e porta la gente al cinema, allora siamo a un livello comunque di consapevolezza del mezzo e dello spettacolo che io direi è abbastanza buona. Ora, il mio sembra veramente un elogio sperticato, non è che il film non è uno dei film migliori del 2023, però secondo me questi elementi, gli elementi positivi che ci sono, anche se non sono la maggior parte degli elementi, sono positivi per dei motivi specifici, che sono quelli che ho spiegato e che andrebbero sottolineati proprio perché sono, insomma, proprio per la natura di questi motivi. Però lascio la parola agli altri e mi taccio. Vai, Cocca.
Grazie Dario per avermi fatto commuovere per la seconda volta oggi. Un dischio, un mansplaining sano e puro, ma oppure bello. No, stamattina la manifestazione, devo dire che è una giornata piena. Però no, davvero condivido realmente tutto quello che hai detto, a parte la battuta sul mansplaining, che in questo caso era assolutamente, diciamo, priva di ogni brutta intenzione, ovviamente. So che sei appassionato del tema e probabilmente a livello, diciamo, accademico ne sei anche meglio di più di me, quindi condivido con Dario nel dire che sicuramente è un film assolutamente ben riuscito, e che probabilmente non nego nonostante mi sia piaciuto molto, che è un film che avrei anche voglia di rivedere, che, di cui ho parlato tanto bene, che ho cercato di spiegare a, diciamo, anche a target diversi in modo diverso, e è un film non privo di difetti, ma penso che in questo preciso momento storico, non per ricalcare per forza la manfrina del cinema italiano, la rinascita della sala dopo il Barbie Oppenheimer e compagnia bella, comunque penso che siano tutti elementi positivi che in questo preciso momento storico possano effettivamente, non dico dare una svolta, ma che comunque hanno un significato, sono carichi di significato e resteranno, diciamo, scritti con significato. Il fatto che si sia trattata di una esperienza di visione collettiva, ora non so se è capitato anche nel vostro caso, ma quasi tutte le persone che conosco hanno avuto l'applauso alla fine della proiezione, me compresa, e cosa che non capita praticamente mai. Tra l'altro, lavorando in distribuzione, ho anche avuto modo di chiedere, in quei giorni tra l'altro mi trovavo a un congresso, diciamo un seminario, insieme a tantissimi altri esercenti, e tutti loro erano assolutamente sorpresi da parte della valanga di gente, quindi sicuramente a livello di box office è un risultato molto particolare, degno di nota, ma proprio diciamo come dire, da un punto di vista qualitativo più che quantitativo, proprio la partecipazione, quindi una visione collettiva, ci si va in gruppo, ci si va con amici, si porta gente, ed è un perfetto esempio di passaparola, che vabbè, poi al momento è diventata una specie di, non so, di crisi di isterismo collettivo, perché pure sul tram e pure, non so, al panettiere si parla del film della Cortellesi, però cioè, secondo me non è da sottovalutare tutto ciò, cioè nel senso è qualcosa che sì, qualcuno potrà vederlo come il classico film per il popolino, era un argomento semplice, un argomento che riscalda, un argomento che smuove le masse, però poteva farlo in maniera molto meno raffinata, scritto peggio, non godibile. E invece in realtà secondo me c'è tutto un corollario di buoni elementi che ricalcano determinate cose che potevano rientrare nel nazionale popolare, ma che in realtà funzionano perfettamente. Certo che poi si dica che finalmente un bel film da andare a vedere al cinema, in realtà ce ne sono tantissimi altri, però mi sembra che questo sia un altro argomento.
In realtà quello che hai detto tu non è assolutamente da sottovalutare, perché comunque al di là della riuscita qualitativa, il fatto che così tanta gente sia andata a vederlo, non bisogna dimenticarselo in un discorso critico, perché comunque da anni parliamo del fatto che non solo il cinema italiano non piace a noi a livello qualitativo, cioè non piace a chi fa critica o a chi è appassionato di cinema, però il fatto è che non se lo incula letteralmente nessuno a livello di sale di box office. Quindi, insomma, questa miracolosa convergenza da qualche elemento sarà dovuto, e quindi evidentemente l'occhio che c'è stato dietro questo film riesce a surclassare anche i difetti, che sono tra l'altro i difetti tipici, perché alcuni difetti sono davvero quelli tipici del cinema italiano, ma i pregi sono proprio singoli e specifici di questo film, quindi come dire, questo è cioè a me non frega mai nulla del box office, non ne parliamo spesso al salotto, però è anche vero che uno dei drammi del cinema italiano è che non piace né agli esperti né al pubblico. Nel momento in cui il pubblico va a vedere un film comunque così particolare, perché ha degli elementi che sono particolari e non sa di fiction Rai come molte cose che si vedono in giro, tranne forse per alcuni elementi, è una cosa che io non mi so spiegare moltissimo, però appunto la terrei un attimino in considerazione quando si fa un discorso critico. Ogni tanto forse bisogna tenere in considerazione anche questi elementi, non so come la pensano gli altri.
Io sono d'accordo che va tenuto conto, tant'è che ne avevo pure io parlato, nel senso che anche perché tra i grandi sì che per quanto mi riguardano ha il film, per quanto mi riguarda il film, c'è proprio questa ascendenza molto pratica, cioè la sensazione di comunicare una necessità molto pratica e molto concreta, quindi fuori di sostanziale retorica. Poi secondo me artifici di scrittura sono retorici, per me il colpo di scena che diciamo è girato molto bene, per me è stato piuttosto retorico, anche piuttosto tipo lei ha un problema pratico, pensare che il suo personaggio diventa troppo simbolo rispetto al suo problema pratico, al suo problema specifico, ok? Però rispetto al discorso di coerenza ideologica di cui ha parlato Dario, certamente la cosa torna, cioè a livello di svolta femminista, risoluzione in qualche modo del dramma in quella chiave. Ecco, l'unica cosa su cui mi sento di ritornare è il discorso per cui il neorealismo non c'entrerebbe un cazzo. Adesso io ne ho pure parlato del fatto che ci sono le scene musicali, ci sono scene anche esplicitamente ironiche, però proprio questo ritorno alla praticità, ok, al comunicare, al cercare un sostrato comune di necessità pratica politica nel pubblico, tanto più che siamo in un cinema di italiano che al box office parla soltanto col disimpegno, ecco, credo che in realtà torni a un'idea, cioè secondo me idealmente, poi neanche lei ci poteva scommettere che sarebbe stato questo tipo di successo, ma il tipo di successo risponde a un tipo di esigenza pratica del film di comunicazione che mi sembra molto di ascendenza neorealista, fuori da
stazione,
ok. E quindi io credo che, cioè, meno, cioè, anche guarda, tra i grandi sì del film, la cosa che mi ha realmente colpito è che la prima cosa che ho detto quando sono uscito e l'ho visto con Fabrizio a Roma era: Paola Cortellesi è una regista, cioè c'è una regia, c'è un grande senso, torno a dire neorealista, di tenere l'inquadratura larga, di tenere dei dialoghi senza necessariamente il campo contro campo, di lavorare sulle ambientazioni, su ogni singolo, come dire, anche dettaglio. Il discorso dell'elezione è alluso dai dettagli sullo sfondo che sono coperti da qualcos'altro, per esempio, esatto, quando lei parla con Fanelli dietro il mercato e c'è un cartello in cui è scritto donne e però poi non si legge cosa c'è sotto, quindi è continuamente alluso e ci parla con la scenografia. E l'unica cosa è che, secondo me, ecco, se qualcosa manca è proprio questa crescita simbolica del personaggio, che mi fa tornare anche un po', volendo, al discorso del divismo, e cioè che la svolta finale, per il bene del colpo di scena, no, per me non arriva troppo gradualmente nell'economia del film, nella misura in cui lei deve diventare, appunto, deve incarnare questa svolta femminista, o comunque di emancipazione, se non vogliamo usare termini più restrittivi. E secondo me non è graduale, ci lavora per allusione, che è, come dire, un modo per venir meno a delle esigenze di scrittura che secondo me sono piuttosto importanti se devi fare, come dire, evolvere il personaggio. Fermo restando che poi, diciamo, è pure simpatica l'idea che lei utilizzi poi il militare americano, ok? Però il rapporto con gli americani non solo lo raccontavano le vostre nonne, la mia no perché, oddio, al sud no, comunque non me l'ha mai raccontato, devo dire, però comunque è anche la scena di Paisà di Rossellini, nel senso sono situazioni, scusatemi, ho detto Rossellini, vabbè, ho un
vuoto. Sì, Paisà, certo, vai.
Ok, per dirti che, come dire, c'è anche un richiamo molto, molto concreto, secondo me.
Certo,
quindi
certo.
L'unica cosa è che Paola Cortellesi è molto cosciente di cosa guarda il pubblico e quindi, secondo me, le scelte più surreali sono in realtà, come dire, per contravvenire a un concept troppo, come dire, neorealista, troppo che sembra che verrebbe accusato di anacronismo. Allora inserisce delle situazioni per me ben girate, però comunque che per me fanno parte, sono molto, come dire, un attimo un tirarsi indietro rispetto a un'idea di rigore maggiore che però non ripaga probabilmente.
Adesso non so se interpretarla così, però comunque la spiegazione che tu hai dato all'aggettivo neorealista mi è piaciuta, sono d'accordo, detta così. E sì, alla fine sono d'accordo, ecco, l'unica cosa, siamo stati tutti stupiti dal fatto che ci sia un'idea di regia, ma non perché la Cortellesi, cioè chi la conosce come regista del primo film, ma perché ci siamo un po' disabituati quando vediamo qualcosa di nuovo, italiano, poi con un'opera esordiente, insomma, eravamo un po' tutti scettici su questo, quindi questo è l'elemento sicuramente che secondo me ci è piaciuto a tutti di più. Cioè non so se fosse stato un secondo o terzo film quanto ci avrebbe entusiasmato, però in ogni caso sì, sono d'accordo che ci sono tutti questi elementi in sottofondo, ci sono tutti questi, però io credo che la questione della mancata evoluzione chiara del personaggio sia proprio un po' un errore di scrittura, che però è una scelta per mantenere il plot twist davvero tale. Cioè è una cosa che andava calibrata un po' meglio forse in sede di scrittura, per quanto ci siano invece due o tre idee proprio di trama, tra cui quella cinica, che a me è divertito molto, per quanto non originalissima, però il fatto che nel momento della verità, cioè quando lei deve fare quella cosa che poi andrà a fare nel finale, arriva e muore il suocero, questo personaggio davvero davvero sgradevole, che tutti si precipitano a lodare post mortem. Insomma, ci sono delle cose di scrittura che funzionano, delle altre che potevano essere costruite meglio. Sono d'accordo. Credo che in questo caso davvero l'esigenza fosse quella di mantenere il plot twist davvero tale, e quindi non esplicitare così bene la caratterizzazione della seconda fase del personaggio della Cortellesi. Quindi sì, capisco il punto, ecco.
Se Cocca non ha, come dire, altre letture per il film, passerei al secondo titolo di questa canonica, con cui discorrerò con Ale, mm-hmm. Mi pare di aver capito, e cioè The Old Oak di Ken Loach. Il film presentato a Cannes quest'anno, mi pare senza premi, dopo che comunque Loach aveva vinto il concorso di Cannes nel 2016 con I, Daniel Blake, e si vociferava in realtà durante Cannes, io mi ricordo che c'erano voci, non è che rivince la Palma d'Oro, perché il film, diciamo, Loach è uno dei pochi nel presente ad avere un'idea di cinema, come di film, che è sempre lo stesso, ma che si rinnova sempre in termini di energia drammatica, in termini di poi soluzioni pratiche a livello anche tecnico, di ambientazione, a livello di sviluppo singolo della trama, ed è uno dei pochi che ancora fa queste cose, cioè nel senso qua è come dire, è la cosa più vicina a Ozu che potreste trovare nel presente probabilmente come idea di sempre lo stesso film, tant'è che hai Daniel Blake, che è un film sulla vecchiaia, me ricordò davvero questo, adesso non lo vedo da allora, però mi diede proprio quella sensazione. The Old Oak invece parla del proprietario di un locale, di un pub, che un tempo nella località in cui ci troviamo, di cui adesso non ricordo il nome, un tempo era, diciamo, il luogo in cui si radunavano i minatori. Infatti questa cosa mi ha ricordato molto Come era verde la mia valle di John Ford, perché c'è il ricordo dei minatori che si riunivano in questa sala che adesso attualmente il proprietario del locale tiene chiusa, e che conteneva, diciamo, i loro ricevimenti, i loro incontri, che erano occasioni conviviali. Mi riavado a rifugiare perché sento il vento. Erano occasioni conviviali di incontro, di garanzia di un volere comune, come dire. Diceva appunto, in questa sala laterale il proprietario e chi per lui prima di lui coglieva il raduno dei, non solo dei minatori in realtà, di tutta la popolazione del luogo, come ad essere il fulcro di un'esperienza conviviale collettiva che garantiva anche come dire, la sanità della comunità, l'integrazione, la comprensione reciproca, eccetera. Adesso, nel presente del film, c'è una nuova sfida, cioè ci sono dei rifugiati del Medio Oriente, siriani, grazie, che si trovano ad essere diciamo, inseriti e integrati più o meno a forza per politiche di integrazione britanniche all'interno delle abitazioni di questo villaggio. E chiaramente venendo incontro anche al razzismo e al pregiudizio di molti degli abitanti, e di conseguenza bisogna immaginare il film come una piccola tragedia, nel senso c'è letteralmente il coro degli indignati e dei razzisti e dei pregiudiziosi che si trovano seduti al solito tavolo del pub e fanno il commento, e sono letteralmente l'ostacolo perché il protagonista, con l'aiuto di una rifugiata siriana, possa ridare vita alla vecchia quercia, cioè all'Old Oak, al locale, e trasformarlo di nuovo nel luogo di comunità che può permettere l'integrazione. Chiaramente l'aspetto più forte di tutto questo è che riguarda anche i film precedenti di Loach, e quanto poi il progetto utopico fallisca, Quindi lui comunque non è un sognatore, non propone film utopici, cerca sempre di, anzi probabilmente è pessimista, mi viene da dire, cioè nel verso opposto, nonostante crei i presupposti per la speranza e lasci sempre intendere che la cosa sia volendo realizzabile, però ecco, la realtà dei fatti è che alla fine il protagonista, anche per una sequela di sfighe quasi eccessive, mi viene da dire, a livello di scrittura, si ritrova a dover tornare indietro sui suoi passi. Lascio la parola a te.
Sì, in realtà alla fine non si tratta di sfighe, ma si tratta di sabotaggi ad opera del coro, degli abitanti del villaggio, che sono ostili nei confronti dei rifugiati e ostili anche nei confronti dei progetti di convivenza del proprietario o del protagonista. Sì, io sono d'accordo con te, poi io non ho visto molti film di Ken Loach, cioè almeno mi ricordo solo quello precedente a questo, Sorry to Bother You, quello sui corrieri Amazon, cioè sulla famiglia, cioè sul padre che diventa corriere di Amazon e viene sfruttato. E poi mi pare di averne visto un altro, ma sinceramente non me lo ricordo, quindi non saprei commentarlo, ecco. Però, ecco, sì, guardando questo film qua ho avuto un po' la sensazione che fosse un film, una storia comunque già raccontata più volte, cioè mi ha dato proprio quella sensazione lì, ma così a pelle, istintivamente, cioè mi sembrava proprio una narrazione di cui avesse già parlato in precedenza, quindi non saprei dire se mi ha dato un po' la sensazione di già visto, però avevo un po' ben chiaro già un po' dall'inizio lo sviluppo del film, come sarebbe andato a finire. Per quanto rispetto ad esempio a Sorry to Bother You, io l'ho trovato molto più ottimistico, anche per come si conclude, cioè nonostante alla fine tutto il progetto utopistico, perché per me è un'utopia quella che viene rappresentata, che dura per poche scene, ed è anche un'utopia molto commovente, anche, non lo so, anche entusiasmante per certi aspetti, cioè sì, per tutti gli aspetti, diciamo, è proprio un'utopia, un mondo ideale quello che viene rappresentato, poi dopo questo viene distrutto dagli abitanti del villaggio, e questa cosa qua, però, comunque per come anche finisce alla notizia della morte del padre, della coprotagonista del film, della ragazza siriana che vuole fare la fotografa, lei riceve appunto la notizia che è morto il padre in Siria, che non era ancora riuscito a tornare a raggiungerli in Inghilterra. Tutta la comunità, sia quelli ostili che altri rifugiati, che invece quelli che si sono adoperati ad aiutare i rifugiati a integrarsi all'interno del villaggio, tutti portano dei doni, portano dei fiori, cioè si avvicinano a lei in questo anche moto di grande ottimismo, che un pochino, ecco, forse è un po' l'elemento che mi ha un po' sorpreso rispetto poi invece a quello che potevo aspettarmi dal film, pensando appunto a Sorry to Bother You, che invece finiva in un modo
melodrammatico,
sì, 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 anche un po' esagerato, cioè portato all'estremo proprio.
Sì, infatti.
Una cosa che però, ecco, ora, cioè il film a me mi è piaciuto, me lo sono goduto, non l'ho trovato noioso, mentre invece mi pare di aver capito che a te non ha fatto impazzire. Cioè, mi ricordo
noioso
che ne avevamo parlato.
Noioso no, però non mi fa impazzire.
Ok.
No.
Cioè, io mi sono anche commosso, tutto sommato, durante il film, mi ha coinvolto parecchio. Però devo ammettere che ho trovato un po'... Ho avuto la sensazione che tutta la vicenda e anche i personaggi in generale... fossero un po' non particolarmente complessi, per come cioè tutti molto semplici, cioè i protagonisti, i buoni, diciamo buoni fin da subito, anche se magari del protagonista vengono dette delle cose che ha fatto in passato, ha un passato un po' torbido, ma non si vede nulla di questo passato, si vede solo un momento di debolezza che lo porta a quasi suicidarsi, però e poi ad essere salvato da un cane. Quindi, vabbè, i cani, come ben sappiamo.
Vabbè, sì, sì, sì.
Gli esseri migliori del mondo. No, dico, però, a parte questo, è un personaggio super positivo, super virtuoso, senza alcun tipo di elemento negativo, come lo è anche la coprotagonista, la ragazza siriana. Mentre invece il gruppo di abitanti del villaggio sono invece i cattivi, nel senso quelli razzisti, gli ostili ai nuovi arrivati, gli ostili a trovare un terreno comune su cui lavorare, e questo è, nel senso che non viene restituita una certa complessità. E questo discorso lo faccio perché mentre guardavo il film ho pensato a un altro film che ho visto di recente, che però è di 9 anni fa, che è dei fratelli Dardenne, che è Due giorni e una notte, in cui invece vengono restituiti una serie di personaggi che, anche se di essi si dice ben poco, comunque vengono raccontati in una maniera tale che ti dà la sensazione che ognuno di questi personaggi ha delle ragioni dietro a quello che fa. Nel film dei Dardenne il tema era decidere se rifiutare un bonus dello stipendio oppure per mantenere assunta la protagonista del film nell'azienda in cui lavorano. E ogni volta che lei va a chiedere ad ogni personaggio se questo può rifiutare il bonus per farla continuare a lavorare, è, a prescindere che questi dicano sì o no, cioè a prescindere dalla risposta, ogni volta io ho avuto la sensazione che comunque ci fosse una ragione dietro alla loro risposta, anche se questa ragione magari non era espressa a parole, ma era espressa dal modo in cui, dalla recitazione, dal modo in cui si incontravano per strada per avere questa conversazione e così via. Quindi ho fatto un po' il confronto perché ho avuto la sensazione che nel film di Ken Loach ci fosse un po' un fin troppa semplificazione, cioè fosse molto il tutto molto rivolto al rappresentare un'utopia e un mondo molto schematico, ecco, mi verrebbe da dire.
Infatti è, diciamo, proprio quello il problema, soltanto che magari in una chiave di lettura autoriale che veda Ken Loach come, appunto, ritorno a dire, l'autore anziano che è ormai super rodato su certi film e che ha raggiunto una sua purezza, ok, un suo core, come dire, uno zoccolo duro di proposta cinematografica che non cambia più ed è, come dire, monolitica, ecco. E probabilmente questa semplicità è il riflesso di questo, così come è anche il riflesso del fatto che lui, diversamente da Dardenne, non è un documentarista, ma è uno che fa racconti morali, che cerca di raccontare storie morali. Infatti, diciamo, la misura in cui non è un documentarista lo dicono anche aneddoti sulla sua carriera, in cui, insomma, non dico che maltrattava i suoi attori, però li costringeva a situazioni anche molto molto estreme. I Dardenne hanno una filosofia della classe operaia, passami questa locuzione, sì. Che è bressoniana e che per la quale ogni gesto ha sempre da alludere a un non detto. E quindi c'è sempre una concentrazione sulla gestualità e sulla manualità, così come sulla prossemica in generale, sul comportamento, sull'etologia di questi componenti della classe operaria, che fanno sì che rimandi a una complessità interiore per inevitabile effetto, diciamo, per inevitabile legame causa-effetto, ok? Quindi c'è sempre una domanda dietro ai gesti dei film di Dardenne, mentre in realtà Ken Loach non ha niente di tutto questo. Ken Loach aspira a un candore per il quale in realtà di fatto nel film gesti non ce ne sono, anzi i gesti che avvengono, i più significativi, sono quelli del destino col cane che va a salvarlo. Quindi è chiaro che se c'è un cane che va a salvare il protagonista, non è che ci siano personaggi con questo grande, in questa grande né forza di volontà, mi viene da dire, cioè ce l'hanno perché devono affrontare una difficoltà che è questa del razzismo, però allo stesso tempo non hanno un grosso libero arbitrio, ok? Sono molto mossi da un loro modello comportamentale scritto in serie di sceneggiatura, molto scritto, e allo stesso tempo sono in qualche modo oggetti delle intemperie drammatiche dovute a questi, a questo, questo che abbiamo chiamato coro di indignati. Viene da dire che proprio la tragedia del cane, che è una delle cose più significative del film, proprio alla luce di questo destino, fatalismo, secondo me un po' fuori posto, devo dire, anche rispetto alla semplicità, ok? Mi sembra un elemento di scrittura piuttosto pesante, se vuoi fare un film candido. Ecco, detto questo, quello avviene tutto sommato per caso, cioè è vero che quei ragazzi sono irresponsabili e tengono il cane grosso, è libero, eccetera, però il suo cane fugge via e il cane grosso si trova dove il cane piccolo fugge via e se lo pappa. E quindi, come dire, non c'è là effettivamente un agguato così come avviene altrove, ma anche il discorso dell'impianto della stanza, il tetto che crolla, cioè tutto sommato sono sfighe secondo me. Cioè c'è questo elemento negativo del coro, però allo stesso tempo
sì, sì,
calano dall'alto questi mali, okay, che li fermano. Che...
sì. Cioè, allora, nel film viene proprio spiegato che il tetto crolla perché loro hanno in qualche modo il coro di indignati, che mi piace come nome, hanno allentato le tubature in modo tale da far aumentare la perdita d'acqua. Quindi, okay, sì, okay. Comunque è una cosa, diciamo, che loro architettano, però il tizio che poi va lì per riparare... dopo il danno gli dice sì, ok, è una cosa che è successa un po' prima del previsto, però sappi che sarebbe comunque successa.
Sì, esatto.
Quindi nel senso...
ma anche ti dico, il fatto che sia la morte del siriano a riunire, secondo me, in un momento che è piuttosto, come dire, fragile, questo momento di riunione finale, e il fatto è che lo mette alla fine, però è molto fragile secondo me, cioè se poi vado al succo degli eventi, e lo ci apprezzerebbe la ricerca, come dire, del succo degli eventi, per quanto la sensazione positiva rimanga, sembra più una forma di consolazione, perché
certo,
mi sembra
sì,
molto,
ma sono d'accordo,
dire, caduco, ecco. E quindi sì, sì. Questa idea che è morto quel personaggio e allora si riuniscono, di nuovo cala dall'alto, se ci pensi, non è stata l'azione di nessuno in scena ad aver permesso che pur per quell'istante tutti si potessero riunire. Quindi, come dire, mi sembra che Loach perda la misura di cosa arrivi dall'alto e di cosa facciano i suoi personaggi. E probabilmente rientra nella sua chiave filosofica delle cose, cioè pur nell'attivismo non c'è speranza, perché mi dà la sensazione un
probabilmente
po'
di quel tunnel. Sì.
Però ecco, d'altro canto non mi torna allora il candore, ok? Comunque l'adesione a un'idea di realtà sociale molto pratica. Mi sembra che insomma confondo un po' le parti. Poi in realtà è piuttosto tipico di Ken Loach, e in realtà lui, pur nella contraddizione, ho la sensazione che altre volte sia riuscito meglio. E io di recente l'ho trovato meglio, per esempio, nella parte degli angeli, che è una commedia molto divertente, per cui ecco, in cui la vera piega, la vera chiave di lettura interessante è come lui declina la figura dell'emarginato. Dell'emarginato in una società che è già di per sé piuttosto isolata, è piuttosto contratta e bloccata nella sua terra, ecco. Però ecco, la figura dell'emarginato, degli emarginati, la parte degli angeli mi sembra che lo sviluppi molto meglio, lo sviluppava bene ai Daniel Blake nei termini della vecchiaia. Sorry to bother you, secondo me è proprio sì, la faceva fuori dal vaso completamente. Però ecco, questa idea della figura del protagonista, che è protagonista perché rispetto al tessuto sociale in cui si trova è protagonista, che è proprio anche dei suoi film più vecchi, ecco, credo che in questo caso sia stata proprio gestita meno bene, in maniera meno fluida, meno misurata, e diciamo da un maestro del cinema britannico che è bravo di solito, o almeno lo era nella misura, mi aspetto più misura. Molto semplicemente questo. Non riesco a prescindere dalle aspettative, perché Ken Loach è tipo il suo 102esimo film, quindi insomma, questo è.
No, ci sta, sì. Io ho la sensazione che lui non volesse comunque fare, almeno, cioè non mi è sembrato un film troppo incentrato su un protagonista, ma mi è sembrato più un film incentrato su un cercare di delineare una comunità. Poi, come io ho già detto, non l'ho trovato così riuscito anche per questo aspetto qua, nel senso che, come, cioè, mi ripeto, ma è proprio questo discorso qui del è tutto troppo semplificato, semplicistico, secondo me, tutto ridotto troppo anche a necessità, come dicevi bene tu, anche drammatiche, anche di scrittura, cioè anche il fatto che ci sia la comunità che riesce a raggiungere una forma utopistica di questa idea del far tornare la Old Oak come un vero, il vecchio luogo di ritrovo di tutta la comunità, dove la gente può ritornare a condividere il cibo, storie, eccetera, eventi. E poi ovviamente questa situazione qua è destinata a finire per necessità drammatiche, ecco. Quindi appunto sì, c'è un po' questa cosa qua che forse un po' rende il film meno efficace, ecco, probabilmente. Che ti dà proprio la sensazione che ci sia qualcuno sopra a manovrare il tutto, qualcuno, una mano invisibile, ecco. Magari anche un parte dell'intento di Calloccio.